Allora, io direi di cominciare la serata perché sono molte le cose che dobbiamo parlare, affrontare. Poi ci piacerebbe in qualche modo riuscire a interagire anche con voi rispetto alla chiacchierata che vogliamo fare stasera. Ora, prima di cominciare a presentare anche gli ospiti e il libro di stasera, vi volevo segnalare che ci sono altre iniziative che verranno realizzate. Questa è la prima, in effetti. Poi purtroppo abbiamo avuto dei problemi con il materiale per diffonderlo. Il prossimo è il 3 aprile al Teatro delle Passioni, dei Segni, al Teatro dei Segni. E poi ci saranno poi altre iniziative. Ripeto, c'è una serie di serate dove si affrontano dei filmati, ci saranno questioni teatrali, altre presentazioni di libri, eccetera. E poi l'ultima cosa che volevo segnalarvi è che è possibile qui firmare, per chi non l'avesse fatto, chi avesse voglia di farlo, per la raccolta delle firme per la lista Tsipras che è là in cima. Ora, parliamo stasera del libro. Qui abbiamo appunto Gabriele Polo e Gianni Rinaldini con noi e proviamo a percorrere un percorso rispetto a quello che è stata un po' la storia sindacale in questo paese, partendo proprio dallo scritto di questo libro, in basso a sinistra. Ora, penso che conoscete tutti Gianni Rinaldini, sindacalista dell'89, eletto segretario generale della Camera del Lavoro di Reggio Emilia. Nel 1996 è stato segretario generale della CGIL Emilia-Romagna e dal 2002 al 2010 della FIOM CGIL Nazionale. Gabriele Polo, un'altra firma che molti di voi conoscono, giornalista, ha iniziato a collaborare con il Manifesto nel 1988 e lo ha diretto dal 2003 al 2009, diventando poi direttore editoriale fino al dicembre 2012. Si è occupato soprattutto di conflitti sociali e sindacato. Ora dicevo, il libro ritengo che sia importante. Io, come dicevo prima loro, dell'inizio l'ho bevuto come un bicchiere d'acqua, ma non è un eufemismo, è una verità, nel senso che credo che sia un libro importante che cerca di, dicevo, ripercorrere la storia del sindacato e delle lotte sindacali che sono avvenute, in particolar modo magari in questi ultimi anni, attraverso le trasformazioni sociali, le modifiche dei contratti e i conflitti politici che ci sono anche stati nel nostro paese. Credo sia un libro importante da leggere per chi quei fatti li ha vissuti e quindi è un bel ripasso, o comunque permette nella semplicità, e questo vi ringrazio per come è stato scritto, di focalizzare alcuni punti importanti di trasformazione che poi vedremo, proveremo a accompagnarci a fare appunto un dialogo e non solo una presentazione didascalica del libro. Vogliamo provare stasera a fare una discussione reale su questa cosa. Dicevo, uno strumento importante perché ti permette di ripassare una serie di passaggi, ma anche di apprendere per chi quei passaggi magari era più bambino, magari non ha compreso fino in fondo quello che è stato l'attività sindacale fuori e all'interno anche degli organi sindacali stessi e le trasformazioni appunto sociali, quelle più nascoste e meno evidenti o evidenziate dai mass media che nell'arco di questi anni si sono susseguiti. Dicevo appunto un importante strumento dal basso appunto degli avvenimenti che consente appunto di avere punti di riferimento. E è soprattutto uno scritto, credo, che permette anche di comprendere la sofferenza, i sotterfugi e le furbizie politiche di un lungo periodo della nostra storia politica e sindacale, appunto, dicevo, del nostro paese. Credo che stasera appunto proviamo a vedere di riuscire a costruire questo passaggio fondamentale che ci porterà fino ai nostri giorni, quindi ripercorre un po' la storia anche della FIOM e della CGIL in questo paese. E quale credo, se riusciamo ad abbozzarla e riusciamo a costruirla, quale futuro possiamo e dobbiamo costruire in relazione appunto alle nuove sfide che il sindacato deve affrontare, come appunto la precarietà del lavoro, la divisione profonda del lavoro, quindi la distruzione del concetto di classe operaia, di massa e in rapporto anche alla crisi economica che comunque in qualche modo sta segnando in maniera notevole non solo la storia contrattuale dei diritti democratici dei lavoratori, ma anche dei cittadini stesso. Quindi cercheremo, appunto, dicevo, di individuare questi punti. Però è una domanda è una domanda classica che viene fatta obiettivamente quando viene presentato un libro, ma credo che sia importante per la qualità e per l'argomento che appunto affronta questo libro, chiedervi cos'è che vi ha spinto a scriverlo questo libro, cioè cos'è che vi ha indotto a incontrare a scrivere questo libro. Questa è la prima cosa che volevo chiedervi.
Di tutto perché
Ci conosciamo da troppi anni e bisognava fare un figlio in comune. No, vabbè, allora diciamo così che l'argomento di questo libro è il sindacato, ma non è solo il sindacato. E tentare di l'idea è stata questa, di collocare la storia di un protagonista, cioè il punto di vista di un protagonista che è Gianni, ovviamente, perché lui, perché questo è un libro suo, perché è un libro che parla soprattutto del periodo in cui lui è stato segretario generale della FIOM, però di collocarla dentro un contesto che non fosse soltanto storia del sindacato, storia dell'organizzazione, ma soprattutto la storia delle trasformazioni sociali e politiche di questo paese in questo ventennio, sostanzialmente, nell'ultimo ventennio che corrisponde col ventennio berlusconiano, corrisponde con una grandissima trasformazione, è quello che ha preparato la grande crisi economica e sociale di oggi. Quindi il tentativo di raccontare, di mettere insieme la sua memoria, quindi la prima parte è la sua ricostruzione di quegli anni lì, di un decennio almeno, parte verso la fine degli anni 80 e finisce adesso, insomma, di collocare quella memoria lì in un dialogo che poi si sviluppa nella seconda parte, che è quella del capire perché si è arrivati. La domanda di fondo è quella che ci facciamo da tanti anni tutti quanti, ma è come è possibile che in questo paese una sinistra così importante e forte come quella che abbiamo conosciuto, insomma, un paese in cui in Occidente era il Partito Comunista più forte dell'Occidente, una sinistra al di là di quella organizzata molto vasta, conquiste sociali straordinarie, che così rapidamente non soltanto quelle conquiste, ma anche quella cultura si sia dissolta. Si possono dare tante spiegazioni, insomma, la cultura della logica del tradimento, la spiegazione del tradimento a noi non ci soddisfa, non ci basta, anzi non ci sembra quella giusta, e quindi bisogna ricostruire un po' quella storia. Il libro è nato così, usando molto la sua memoria e un po' l'esperienza anche mia del mio lavoro. Però magari lui l'ha fatto per un altro motivo, non so.
Allora, intanto il rapporto con Gabriele nasce da un rapporto che è anche un rapporto tra la FIOM e il manifesto. Giornale Manifesto e l'esperienza della FIOM. Nasce dalla necessità, almeno dall'esigenza non disperdere quello che è realmente avvenuto nella discussione a partire dal sindacato, ma che ovviamente è inscindibile da alcuni passaggi del rapporto con quello che è avvenuto con la scomparsa del PCI e la situazione nuova che si era determinata. Anche perché, poi lo dico anche all'inizio del libro, nel fare la cronaca ragionata delle vicende di questi 20 anni e dell'anomalia della FIOM, perché altrimenti non si capisce anche rispetto alla discussione aperta anche in questa fase, in termini anche piuttosto, diciamo, vivaci, anzi molto vivaci, che non so come si concluderà il congresso della CGIL, perché vedo spesso che anche nelle pubblicazioni sindacali c'è sempre una sorta di revisionismo storico rispetto a quello che è realmente successo, che tende sempre a spiegare quello che è successo in funzione dei gruppi dirigenti esistenti. Per cui uno può leggere anche dei libri dove, che so, Garavini viene sindacalista, un ex sindacalista come Garavini viene definito come un riformista. Adesso, adesso vabbè che Garavini era un comunista, adesso non è che c'è bisogno di rileggere per rendere presentabile cose di cui non... E allora, onde evitare che succeda anche rispetto all'esperienza di questi anni e all'anomalia della FIOM, la stessa lettura che a volte mi tocca leggere quando si parla di Sabatini, quando ho l'uso che viene fatto a volte di quello che era l'opera e il ruolo che Sabatini ha avuto nella ricostruzione della FIOM. Per cui adesso chi lo usa per dire che Sabatini però non avrebbe mai detto quello che ha detto l'attuale segretario generale della FIOM perché era un vero uomo di organizzazione, adesso viene anche rivalutato dopo che è sempre stato bocciato tutte le volte che tentava di passare a livello confederale. Allora questo uso, che va anche al di là del giudizio, ma questo uso di quelle che è stato ed è lo svolgimento vero della discussione, anche perché devo dire che essendo molti di noi nella nostra esperienza uomini di organizzazione, molte volte non si rendevano pubblici i livelli di contrasto che avvenivano dentro l'organizzazione. Quindi anche nella ricostruzione si raccontano episodi piuttosto pesanti nella vita interna della CGIL che non venivano resi pubblici fino a che, a mio avviso, questo è già un giudizio di merito, fino a che comunque facevano parte di una dialettica interna. Sono convinto che invece c'è stato un passaggio dove la FIOM non è stato più vissuto come un elemento di dialettica interna, ma come un problema da risolvere. Un problema da risolvere. Fino ad arrivare all'estremo di ricorrere al collegio statutario per sapere se il segretario generale della FIOM in una riunione del direttivo ha detto delle cose che sono fuori dallo statuto dell'organizzazione, che è cosa mai successa.
E questa è cronaca recente, poi, non stiamo parlando di
questa cronaca recente, ma cosa dire, cose mai successe, dato che sottoscritto per gli incarichi che prima venivano richiamati, sono 25 anni che è componente del Comitato Direttivo Nazionale, quindi ho visto tanti segretari generali, a partire da Pizzinato, poi da Trentin e tutta la vicenda, eccetera, figurarsi le discussioni che c'erano nel comitato direttivo nel 92-93, quando ci tiravano i bulloni, quando le piazze esplosero di fronte all'accordo del 92 che eliminava la scala mobile. Quindi le tensioni, le discussioni interne, eccetera, ma comunque non sono mai arrivati ad episodi di questa natura. Adesso, dato che Gabriele lo conosce, le cose che diceva Pedò, segretario generale di Brescia, Trentino, delle riunioni del comitato direttivo, altro che l'avrebbero mandato con i criteri attuali, l'avrebbero mandato 40 volte al collegio statutario. Ma faceva parte, come dire, di una dinamica e di una discussione. Adesso, a mio avviso, si è arrivata ad un punto dove, essendo vissuta la FIOM come un problema, questo sta determinando anche aspetti degenerativi nella vita dell'organizzazione. Io non ho mai visto una CGIL che discute in questo modo, devo dire proprio in termini, non ho mai visto una vita interna all'organizzazione, non ho mai visto il pensare di risolvere problemi sindacali e politici con il richiamo allo statuto, alle regole, eccetera, eccetera. Questo non fa parte della storia dell'organizzazione. La ragione a mia è proprio stata questa, prima di diventare troppo anziano che poi non riesco più aspetta che vedo finché un po' di memoria,
ti metto in fila un po' le...
di ricostruire la cosa, tanto più in una fase dove era già evidente che la situazione sarebbe diventata anche dentro la CGIL ancora più delicata. E quindi anche raccontando episodi che finora non erano mai stati raccontati, come lo scontro che ci fu tra Fiom e la CGIL nei 21 giorni di Melfi. All'esterno è apparso tutto come, ma non è vero, ci fu uno scontro che poi sono scontri che si sono ripetuti in tutte le vicende fino ad arrivare alla Fiat. Perché anche allora fu fatto un accordo all'insaputa di chi era a Melfi da parte dei tre segretari generali con l'amministratore delegato della Fiat che allora si chiamava Mocchi.
Infatti ci torneremo anche su questa parte qui perché è una parte però interessante.
Racconto tutta una serie di episodi che, come dire, non sono mai stati, proprio per evitare le letture di comodo, perché mi immagino... come poi vengono trasmesse nella memoria e vengono trasmesse ai delegati e ai lavoratori, insomma. E poi, insisto, c'è una cosa sul PC che anche quella so bene che apre dei problemi.
No, infatti la parte curiosa appunto di questo libro è proprio questo aspetto, e tu hai citato prima la questione di Sabatini, ad esempio, c'è questo aspetto anche umano che riporti nel tuo libro della sua malattia, oppure quella parte tragica anche rispetto alle sue dimissioni, la minaccia delle dimissioni e tutta la discussione, è un aspetto che io personalmente per esempio non conoscevo assolutamente. E quindi sì, ripeto, quella è una caratteristica interessante che secondo me susciterà abbastanza clamore, tra virgolette, o smentite o interpretazioni sicuramente nell'arco appunto del prossimo periodo che questo libro verrà reso pubblico, o letto perlomeno, studiato nelle sue parti. C'è un aspetto, per esempio, che è su qui, è un'altra cosa che mi piacerebbe affrontare, che persone come me che sono più giovani e che quindi hanno sempre visto un po' a voi un po' il portavoce da un punto di vista sul giornale piuttosto che anche la persona che ha guidato alcune volte, io allora ero studente e organizzavo gli scioperi in appoggio alla mobilitazione che è della Fiat negli anni 80 eccetera, ma regolarmente quando si sente parlare appunto di sindacalisti si sente costantemente parlare di questo, che identificano la sconfitta del sindacato proprio sulla questione del 1980 alla Fiat, no? E perché è stato realmente un momento di svolta? Cioè come si è arrivato innanzitutto a quello che è successo nell'80 e quali ripercussioni in realtà ha avuto nei rapporti successivi anche sindacali? Cioè perché si è arrivati lì e cos'è avvenuto dopo? Quello è il punto fondamentale.
L'80 Gabriele.
Infatti, l'80, siete preparatissimi tutti e due su questo. No, quindi
sull'80 c'è un altro libro fatto appunto con Claudio Sabatini, che ricorda quei 35 giorni. E l'80 è un episodio unico, ma non è ha alcuna analogia con l'esistente, con l'attualità. È un episodio fondativo l'80. Perché segna il passaggio proprio di un decennio, dall'80 a parte la Fiat, l'80 è l'anno di Reagan, l'80 è l'anno della Thatcher, l'80 è l'anno che nel mondo segna il passaggio dalla prevalenza di una cultura riformista, possiamo dire, comunque di grandi trasformazioni e comunque di prevalenza della sinistra, e all'avvento di quello che poi abbiamo chiamato liberismo. In Italia è focalizzato, insomma, può essere raccontato attraverso la vicenda della Fiat, perché la Fiat ha avuto e ha ancora un'importanza straordinaria, non soltanto per l'impatto economico che ha oggi, molto meno, ma per l'impatto politico che ha sempre avuto e continua ad avere. La Fiat ha sempre indicato e continua a indicare il modello che i padroni, che la che la classe dirigente vuole in qualche modo imporre, fino a me, fino a Pomigliano, no? Nell'80, per esempio, si diceva, la giustificazione della sconfitta dell'80 che si diede a sinistra, quello ufficiale, era che prima di tutto non era una sconfitta, ma che era un episodio molto localizzato rispetto ad una crisi industriale che bisognava risolvere, quindi un episodio momentaneo. È la stessa cosa che hanno detto per Pomigliano, insomma, un episodio unico, una cosa particolare, un problema specifico da risolvere. Invece, sia in un caso che nell'altro, significa una cosa importante. Nell'80 significava il tentativo, approfittando di una crisi congiunturale molto forte e di una crisi del gruppo, di riconquistare il controllo padronale sul processo lavorativo e di farlo attraverso una sconfitta militare, perché poi durante quei 35 giorni, momenti di soluzione e di compromesso ce n'erano stati, l'ultimo, quello finale che sembrava andare in porto proprio nelle ultimissime ore, era quello di trasformare la cassa integrazione a zero ore in cassa integrazione a rotazione, che avrebbe permesso di non vedere uscire definitivamente dalle officine quello che era la struttura del sindacato in fabbrica, cioè quel consiglione di 1000 o quasi delegati e la struttura portante dell'FLM, perché quello era, quelli che determinavano, che contrattavano in fabbrica, che discutevano dei ritmi, che imponevano ai capi in qualche modo il loro punto di vista, era la rappresentanza degli operai, un sistema di democrazia che allora alcuni consideravano persino esagerato. Considerare esagerata la democrazia è sempre un problema, no? Insomma, è un problema che ti ripongono anche oggi, no? Troppa democrazia, bisogna essere più pragmatici, più concreti, e infatti già allora troppa democrazia, troppa partecipazione, troppo conflitto. Eliminare questa cosa qua, quello era lo scopo che la Fiat allora aveva, e la sua vittoria fu quella. Infatti l'episodio, quella soluzione di quella cassa integrazione a zero ore per 24.500 lavoratori che dovevano rientrare dopo 3 anni, così era previsto dall'accordo, ne rientrarono alla fine meno della metà, la gran parte di loro si licenziò e dopo 5-6 anni ne rimanevano 3-4.000 fuori, li misero nei reparti confino che allora si chiamavano UPA, Officine Processi, non mi ricordo nemmeno cosa significasse, una specie di officine Stella Rossa,
auto-organizzate,
era una specie di officine ausiliarie degli anni Ottanta, no? Il fatto che fossero andati in cassa integrazione a zero ore significò una sconfitta pesante per il sindacato, che però il sindacato e il Partito Comunista non volle mai, il Partito Comunista Torinese in particolare, non volle mai ammettere, e la parola sconfitta non fu mai pronunciata, insomma. E di quella sconfitta invece Claudio Sabatini fu chiamato a essere il capo espiatorio. Lo dissero chiaramente: quando c'è qualcosa che non va, quando vogliono estrarci, c'è qualcuno che alla fine deve pagare e deve fare il capo espiatorio. Gli spiegarono che anche era una cosa nobile, no? Era una cosa utile e nobile. E venne mandato praticamente in cassa integrazione anche lui, insomma, insieme a quegli operai. E quello che determinò l'esito finale fu la marcia dei 40.000. Prima accennavo il termine sconfitta militare, perché fu proprio organizzata in termini militari quella vicenda lì. E la soluzione alternativa della cassa integrazione a rotazione era pronta, era possibile, c'era un tavolo di confronto. Quando arrivò la notizia di questa marcia all'Hotel Boston, esatto, arrivò la notizia di questa marcia, e Romiti a quel punto disse: tutto quello di cui abbiamo discusso finora, soluzioni comprese, non vale più niente, perché a Torino ci sono 40.000, anzi di 20.000, perché erano molto meno, fu Repubblica a coniare il termine a marcia dei 40.000, perché quello che abbiamo discusso finora non vale più niente, perché ci sono 40.000, 20.000 capi in piazza, e quindi noi abbiamo vinto, voi avete perso. A quel punto Lama disse: va bene, scriva lei, dottor Romiti, il testo, noi firmiamo. E firmarono quell'accordo. Elemento fondativo, perché da lì cambiò tutto. Insomma, io forse ricordo sempre una cosa, per dire una cosa che non c'entra strettamente con la Fiat, perché quello influenzò non soltanto i rapporti sindacali, industriali, eccetera, quello divenne il modello, gli anni 80 divennero gli anni della mobilità, gli anni della grande ristrutturazione, gli anni in cui il sindacato doveva retrocedere e contrattare una retromarcia, una ritirata. Però ricordo spesso, forse qualcuno voi l'avrà già sentito, me l'avrà già sentito dire, un episodio, un fatto significativo di cosa significò quella cosa lì, che è legato a come nel 2000, Canale 5 celebrò il suo ventennale, perché Canale 5 nasce proprio nell'autunno 80, nasce nell'ottobre del 1980. È un documentario celebrativo di Canale 5, che sappiamo cosa ha rappresentato, insomma, per la controrivoluzione italiana, no? E per il berlusconismo, la grande semina di quello che poi è diventato il ventennio berlusconiano. E cominciava quel documentario con delle immagini. Cominciava così, immagini in bianco e nero della marcia dei 40.000, è un testo, uno speaker che diceva autunno, 14 ottobre 1980, i capi, i quadri e i lavoratori della Fiat finalmente pongono fine a un decennio di violenze sindacali, di terrorismo e di soprusi contro la proprietà. Filano in marcia a Torino, finiscono i terribili anni 70 e cominciano i meravigliosi anni 80, sfuma il bianco e nero nel colore, appaiono le immagini di drive-in. Cioè Berlusconi, Canale 5, poneva le sue radici fondative in quell'evento, e a lui era chiarissimo che lì cominciava una svolta, alla sinistra un po' meno.
Cosa ricordi di quei 40.000 che erano 20.000 in quel periodo?
Ma intanto, proprio perché la discussione nel sindacato era quella di una ristrutturazione e che l'accordo era un accordo positivo ed erano state sbagliate le forme di lotta. Le forme di lotta sbagliate spiegavano perché i lavoratori non avevano accettato quell'accordo. Anche se devo dire per inciso che allora, comunque fossero le posizioni, insomma, i segretari generali, anche CGIL e CISL UIL, andavano a fare le assemblee.
Il fisico
Carniti venne assalito, eccetera, cioè non si tiravano indietro, no, non è come adesso che i segretari generali fanno solo assemblee dei delegati sicure, tranquille, eccetera, ci mettevano la faccia nei casini e a volte subendo anche perché i tre segretari generali furono loro ad andare a fare le assemblee, non furono assemblee dove furono accolti come dire, in modo garbato, ecco. Detto questo, però, insomma, vale perché se voi andate con la memoria, da Cofferati in poi non mi risulta che un segretario generale della CGIL abbia mai messo la faccia in situazioni complicate di assemblee e di confronto, eccetera. Di questo ne va poi anche dell'autorevolezza dei gruppi dirigenti, insomma. Noi siamo stati abituati, allevati, dove i dirigenti non solo andavano a prendere gli applausi, ma andavano anche, chi si ricorda il 92, dove
Bullone,
Trentin, che fu assalito a Firenze da piazza inferocita, con Ferrati che a Torino parlava con tutti gli scudi di Plexigas perché arrivava di tutto, D'Antoni che fu colpito anche da un bullone, sanguinava, sì, e continuò a fare il testo in piazza del Duomo, e non erano gruppi o gruppetti organizzati, eccetera, ci fu una rivolta di massa perché ha fatto l'accordo che cancellava la scala mobile senza fare alcuna consultazione, alcuna validazione democratica. Ecco, nell'80 c'è però anche da avere, proprio per la lettura che fu data di quella vicenda, quindi accordo positivo, il problema delle forme di lotta, i lavoratori l'hanno presa male perché eccetera eccetera, e quindi responsabili e compagnia. Ma non fu percepita però dall'insieme dei lavoratori come un passaggio che segnava una modifica sostanziale dei rapporti di forza tra capitale e lavoro, tra Confindustria e organizzazioni sindacali. La rivolta ci fu nel 92 sulla scala mobile. Non fu così, fu una cosa che coinvolse in primo luogo Torino, ma non diventò una solo successivamente, come dire, si è acquisita coscienza di che quella partita aveva quel significato, perché se uno fa una lettura puramente di carattere sindacale e quindi vede quelle che erano le proposte che fece l'FLM per fare l'accordo che metteva assieme prepensionamenti, rotazione, dava gli stessi effetti dal punto di vista occupazionale. In una dinamica puramente sindacale, no, diceva, vabbè, ma perché 35 giorni di blocco, tale, eccetera, eccetera, perché il sindacato chiedeva la rotazione della cassa integrazione. Poi l'accordo finale che stavano facendo a Roma prevedeva una rotazione parziale. Tenete conto che il governo cadde, perché ad un certo punto all'inizio erano 13.000 licenziamenti,
13.500.
Erano 13.500 licenziamenti. Ad un certo punto il ministro Scotti, credo, fece una proposta di mediazione. Proposta di mediazione, l'FLM disse di sì, la Fiat disse no. A quel punto circolava che il presidente del Consiglio, credo che fosse Cossiga, in serata avrebbe presentato un lodo, che era poi quello del ministro Scotti. Pomeriggio il governo cadde per 17 franchi tiratori.
E cadde per un voto di un deputato che rimase chiuso nel bagno, disse.
Potenza della Fiat.
Potenza della Fiat.
Di fronte al fatto che a quel punto sembrava che la Fiat fosse all'angolo e quindi si chiudesse la partita, eccetera, la Fiat ebbe la forza di far cadere il governo. Nel momento in cui cade il governo, la Fiat fa la mossa. Ritira i licenziamenti e dice 24.500 in cassa integrazione. Nel dire 24.500 in cassa integrazione mette fuori l'elenco, mette fuori subito l'elenco di chi sono i 24.500 messi fuori, per dividere i lavoratori che a quel punto sanno: io sono tra quelli che va in cassa, oppure io non ho problemi perché io lavoro assicurato. Fa una mossa che determina uno scenario diverso e più complicato. Ma perché tutto questo? Perché il problema è che la Fiat doveva sbarazzarsi di una parte di lavoratori che andava dai lavoratori più combattivi, dai lavoratori con ridotte capacità lavorative, dai lavoratori a praticamente tutto il consiglio di fabbrica. La decapitazione totale del consiglio di fabbrica, perché se uno legge quella cosa solo da un versante come dire, di natura prettamente sindacale, va a vedere quali erano le richieste, a che punto erano arrivati, e dice: ma perché 35 giorni di blocco totale, scontro furibondo, eccetera? Perché la sostanza è che a quel punto, diceva prima Gabriele, io aggiungo, è la fase in cui parte la libera circolazione dei capitali. La prima fase, la libera circolazione dei capitali, l'autonomia della Banca d'Italia rispetto al governo, cioè la divisione, eccetera, eccetera. E cioè parte quel processo che oggi chiamiamo capitalismo finanziario. Con la libera circolazione dei capitali e il ruolo tra il rapporto tra banche e Stato, quindi banche, politica e compagnie, e contemporaneamente la Fiat decide di fare un'operazione che riafferma, quando in questo caso, quando parliamo della Fiat, non è quella di adesso, solo Torino erano 50.000,
no, di più, Erano Miraflori città, 50.000.
Sì, Mirafiori, poi, erano 50.000, una città. Facevi il ciclo completo rispetto, quindi stiamo parlando di Mirafiori, sì. Poi c'era gli altri stabilimenti di Fiat, poi c'era l'Alfa, tutto il casino, c'era ancora l'Alfa, eccetera. E quindi significava passare, insomma, a riaffermare il comando assoluto sull'impresa e la fine dei consigli di fabbrica. Perché i consigli di fabbrica come struttura che esercitava un ruolo rivendicativo di controllo sulle condizioni di lavoro, eccetera, non era compatibile. Partiva la fase della ristrutturazione, questa doveva partire dal fatto che tu riaffermavi il comando assoluto delle imprese. E il ruolo a cui il sindacato a quel punto era relegato era quello della gestione degli esuberi, della mobilità, della cassa integrazione, eccetera, eccetera. Quello fu il primo passaggio, non a caso poi qualche anno dopo la scala mobile, la cosa di Craxi, la scala, è tutta una operazione che da lì parte e segna tutto il passaggio fino ad arrivare alla situazione attuale. Uno scontro praticamente anche di natura militare, ma io ho visto adesso che dagli archivi che stanno uscendo per quanto riguarda l'Inghilterra, riportavano i giornali la Thatcher aveva praticamente deciso la dichiarazione dello stato d'emergenza nello scontro che fece con i minatori. Il passaggio in Inghilterra dal punto di vista sindacale fu lo scontro con i minatori. Dal punto di vista, se vogliamo, degli Stati Uniti, fu la questione dei controllori di volo, che facevano sciopero, a quel punto furono
militarizzati.
Sì, a quel punto fu risolta in termini militari, nel senso che furono sostituiti. Sono passaggi che segnano, che non significa che segnano l'inizio dal punto di vista della visibilità, ma la controffensiva alle conquiste degli anni 60 e 70 era in realtà, non ce ne eravamo accorti, adesso poi col senno di poi, era già partita negli anni 70. Soprattutto nell'ultima fase degli anni 70 era in gestazione una controffensiva che poi si è esplicitata sia a livello sociale sia a livello politico negli anni 70. Da allora Torino è diventata una città triste, nel senso che la tragedia che è su Torino e sui lavoratori torinesi, io non mi ricordo quanti furono i suicidi.
Calcolo circa 200, ma sai,
circa 200 lavoratori che si suicidarono. Per un lungo periodo andò avanti la storia di lavoratori che si mettevano la tuta e facevano finta di andare a lavorare, per non dire ai familiari e a se stessi che, perché come sempre la questione del lavoro non c'è solo, c'è proprio un problema anche di identità della persona. Per mesi facevano finta, facevano come se fosse il turno. Andare poi a smontare del turno, eccetera. Fu una tragedia collettiva che però, insisto, non venne vissuta in quanto tale, con anche le discussioni con Claudio, dall'insieme del dopo si comprese cosa significava quel passaggio. In quella fase, anche perché organizzazioni sindacali, PC, ma la stessa CGIL gli assegnava, come dire, un fatto grave ma specifico della Fiat, che aveva problemi di ristrutturazione di mercato, di ristrutturazione, riorganizzazione, eccetera, e non il fatto che stava iniziando un'altra storia. E questo sia per la CGIL ma anche per il PC, anche la cosa di Berlinguer, eccetera. Insomma, la cosa era ancora in quella fase, queste uscite, questi messaggi, come dico almeno nel rapporto con Berlinguer, che lui lanciava: io comunque sto da questa parte. Altra cosa era il PC, adesso per dirla brutalmente, altra cosa era Fassino.
Certo. Che credo che lo dimostri anche oggi.
Che fin dall'inizio era d'accordo, su, non capiva perché si faceva quel tipo di lotta, eccetera. Poi pubblicamente era un'altra storia, pubblicamente si diceva qui, là, eccetera, però negli incontri interni avevano una posizione tutt'altro che di sostegno rispetto a quella lotta.
No, infatti tu hai citato proprio Fassino, e dico poi noi ci trasciniamo, arriviamo all'89, e quindi crolla il muro di Berlino, il PC cambia il nome, rinnega in qualche modo la propria storia, e lì c'è un governo Amato che dichiara che c'è il rischio bancarotta in qualche maniera, e si arriva a firmare appunto gli accordi che avete citato prima nel 92 e nel 93 sulla, il cosiddetto sulla concertazione. Io ricordo proprio questo, un'assemblea da fuoco, avevo guidato insieme a altri compagni una lotta all'interno della Ferrari proprio nel 91-92, e riuscimmo a ottenere il voto contrario di tutta la Ferrari a quell'accordo, sia nel 91, nel 92 che nel 93. Ma ricordo questo delegato della CISL, che in Ferrari c'era una componente CISL molto forte, che diceva che era necessario firmare perché avremmo salvato il paese dalla bancarotta, e che il mondo era cambiato e il crollo del muro ne era un esempio decisivo, e bisognava avere un dialogo con i datori di lavoro per riuscire insieme a ricostruire una ricchezza che sarebbe stata distribuita ai lavoratori. Ci è mancato poco che lo buttassimo fuori dalla finestra, non misi mai più piede in Ferrari, però e fu respinto, però in realtà quell'accordo poi a livello nazionale fu firmato. Ora, dicevo, cosa succede, cioè cosa cambia nel DNA del sindacato quell'accordo? Io credo che sia un punto fondamentale che in realtà ha sdoganato completamente le trasformazioni che ci hanno portato fino ad oggi. Cosa succede all'interno veramente sia della FIOM e della CGIL rispetto all'accettazione anche passiva di un accordo di questo genere? Fu davvero un ricatto di un governo che diceva la bancarotta, e quindi l'accettazione di un gruppo dirigente della CGIL per spirito nazionale, o fu un vero progetto politico che appoggiò la trasformazione anche del Partito Comunista che lo lanciava verso la conquista del governo?
Ma questo stavolta parto io.
Sì.
Ma questo io non credo che il 92-93 abbia avuto tutta quella rilevanza che gli viene assegnata, a differenza dell'80, perché prima del 92 e poi del 93 c'è la questione del PC,
certo.
Che anche questo fa parte del quadro nuovo che si determina. Allora, sulla questione relativa al PC, questo fu uno degli elementi su cui poi si sviluppò anche tutta l'analisi e l'anomalia della FIOM a partire dal 94, con il ritorno del Claudio in FIOM. E l'intuizione subito immediata fu quella che era finita una storia. Che era proprio finita una storia. Una storia segnata da due punti di vista universali, non nazionali, ma di carattere universale. Uno è quello degli Stati Uniti, che hanno sempre pensato ad una idea che non è degli Stati Uniti, è un'idea universale. L'altra era quella scaturita dalla rivoluzione d'ottobre, che segna l'altra storia, quella comunista, che accompagna quella socialdemocratica, eccetera, cioè della sinistra nel suo insieme. Ora, quello che succede in quella fase, nel 89, tra l'89 e il 91, e che viene a crollare l'altro vincolo di carattere politico rispetto all'espansione su base mondiale di un unico punto di vista, quello del liberismo allo stato puro, non neoliberismo, è proprio il liberismo allo stato puro. Cioè negli anni 80 parte la distruzione dei vincoli sociali, le cose che ci dicevamo prima, inizia la distruzione dei vincoli sociali, si apre la fase della deregolamentazione finanziaria e quindi la circolazione dei capitali a livello internazionale e quindi la globalizzazione, ma la globalizzazione per esprimersi a pieno a livello mondiale aveva bisogno del superamento di un altro vincolo, il vincolo politico, e cioè il mondo diviso in due, i blocchi a livello internazionale, che in qualche modo avevano sorretto e condizionato tutta la vita politica e sociale, sia che facessero parte dei blocchi, sia che non facessero parte dei blocchi. È difficile scindere per capire, al di là delle cose dei magistrati, però è difficile scindere il fatto che uno vuole capire cos'è stata la risposta stragista in Italia alle conquiste degli anni 60-70 dal fatto che l'Italia era un paese della NATO ed era un paese di frontiera, e quindi che andava assolutamente bloccato qualsiasi, così come dall'altra parte avveniva la Cecoslovacchia. Cioè tutti si muovevano in questo ambito di... Allora, quella fase storica che ha segnato quella del Novecento, con l'89 finisce in modo disastroso per quanto ci riguarda, non per quanto riguarda ovviamente gli Stati Uniti e il liberismo. Si pone a quel punto il problema di come tu ripensi il sindacato da una parte, la sinistra dall'altra, che non è la riproposizione di quella del passato, ma è una sinistra che sia in grado di far vivere i valori di libertà e di giustizia sociale in una condizione sociale di trasformazione, globalizzazione, eccetera, totalmente diversa da quello che avevamo conosciuto. È in questa fase che, sommato alla questione di Tangentopoli, che vengono travolti i partiti, eccetera, che arriva la questione 92-93. Non c'è dubbio che la situazione 92-92 era gravissima. È chiaro che lì fu fatta un'operazione che era perfettamente coerente, non solo quindi sul piano distributivo, ma proprio sul piano dei poteri, perfettamente coerente con la distruzione dei vincoli sociali e di qualsiasi forma di negoziazione vera sulle condizioni di lavoro, eccetera. Tutto poi fu accentuato dal fatto che Trentin, allora ero già nel direttivo, ci mandò tutti in ferie, dicendo che non si faceva nessun accordo. Dopodiché, quando mi ricordo che ero in tenda in Corsica, quando sono andato a vedere, a trovare il giornale italiano, c'è Scala Mobile abolita, cavolo, non succede niente, forse è successo qualcosa. Allora si determina una situazione dove Amato gioca pesantemente una serie di carte, tra l'altro la svalutazione la fa dopo.
Gli assicura che non ci sarebbe stata.
La fa dopo, sì. Perché sì, in trattativa viene giocato il fatto uno che se c'è l'accordo, 40, cioè, se c'è l'accordo c'è la svalutazione.
40.000 miliardi.
Di fronte ci fu il consenso di Cisle e Will, ci fu la dichiarazione della componente socialista della CGIL, cioè del Turco, di consenso all'accordo. A quel punto il quadro che si determinava, oltre al fatto che eccetera eccetera, era anche la spaccatura della CGIL, mentre a livello politico stava succedendo quello che ti dicevo.
Certo.
In questo Trentin, poi non ero d'accordo, e rimango sul fatto che sia stato sbagliato, ma però no, no, non la risolvo dicendo traditore, tutte queste stronzate. No. Scelse, messo alle strette, a quel punto, visto il quadro che si era determinato, di firmare e dare le dimissioni, però diede anche le dimissioni. Sì. E di dare le dimissioni, che aprì poi a quel percorso che portò a quelle due o tre giornate di Ariccia a settembre. Dopodiché si fu un parziale recupero del 92 con l'accordo del 93, perché di solito si parla del 92 e del 93, perché il 93 in qualche modo recuperava qualche marginale spazio, non è che capovolgesse un bel niente, però recuperava qualche marginale spazio per l'iniziativa contrattuale del sindacato. Io penso che Trentin, fatto l'accordo del 93, che lui lo pensava in qualche modo come una riparazione rispetto a quello del 92, dopo alcuni mesi se ne andò. Trentin non fece gli 8 anni segretario generale. Lui ha sempre pensato che in qualche modo aveva recuperato, ecco, come me lo pensava solo lui, però pensava di avere recuperato l'accordo del 92 e dopo si apre un'altra storia, perché nel 94 per l'appunto è lui che recupera il Claudio e lo fa segretario generale della FIOM, e nello stesso tempo fa Cofferati segretario generale della CGIL. Io credo che lui abbia fatto una scelta che manteneva aperta una dialettica dentro la CGIL, conoscendo sia il Claudio che Cofferati, gli metteva un ruolo di direzione generale che erano, come dire, due poli di una dialettica che mantenevano aperta una dialettica all'interno dell'organizzazione. Questo però avvenne, in questo caso sì, a differenza dell'80, dentro un dramma collettivo. Sul PC, poi su questo ho finito, io penso che in realtà la trasformazione del PC era già avvenuta, sì. Era già avvenuta, e per assurdo è avvenuta nel momento di massima forza del PC con 33%, quando nodi di fondo di quel partito, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista politico, vengono al dunque. Quando tu arrivi al 33% non te la cavi più a dire che fai l'opposizione, devi porti il problema del governo, non esiste più. E nello stesso tempo il problema del governo è come andare al governo in un paese con la collocazione che aveva l'Italia, era un problema. Il rapporto con i movimenti era l'altro problema, perché i movimenti dei consigli di fabbrica fuoriuscivano dallo schema classico del PC, dallo schema puramente redistributivo, ponevano il problema del potere qui ed ora, non quando si va al governo. Questa era la storia, è stata la storia consiliare, che non era solo nelle fabbriche, c'era nel territorio, cioè c'era una dinamica. A fronte di questi nodi che vengono al pettine, la scelta del compromesso storico fu una scelta di immobilismo. Io credo che lì sia finita la Prima Repubblica, perché quando si parla Prima Repubblica si parla come tutti. La Prima Repubblica ha avuto un grande ruolo per affermare la democrazia in questo paese. Probabilmente lì, con l'assassinio di Moro, è finito. Poi c'è stata la coda degenerativa, che è stata Craxi e compagnia. Lì è finita, perché quella risposta era una risposta di immobilismo, tant'è vero che lo stesso Berlinguer nel 79 intuisce, ma quando lui intuisce e rompe con questo gioco e dice Alternativa Democratica, a mio avviso il partito era già un'altra cosa. Se uno ci riflette un attimo, era già un'altra cosa. Tant'è vero, se la verifica la puoi vedere in quello che succede sulla scala mobile. Io ho fatto anche il dirigente del PC fino al 77, quindi tutte le strutture collaterali del PC, CNA, Confapi, cooperative, eccetera, tutti firmarono l'accordo sulla scala mobile.
Sì, sì, infatti.
Da quel momento in poi, fanno tutte blocco attorno alla Confindustria. E fino al punto che lo stesso referendum sulla scala mobile è stato fatto perché l'aveva voluto Berlinguer e non poteva essere disdetto. Io mi ricordo quella campagna elettorale, il PC non ci fu,
no.
Non ci fu nessuna mobilitazione, se potevano lo cancellavano, che portò poi a quel risultato molto singolare dove si vinse il referendum al sud e si perse al nord. Mentre tutti prima dicevano appunto che era sbagliato perché al sud con la disoccupazione cosa gliene frega la scala mobile, eccetera, si vinse al sud e si perse nelle aree industrializzate. Ma allora era, secondo me era già diventato un'altra cosa. Detta in termini brutali, man mano che viene a mancare l'orizzonte del socialismo sempre più indefinito che spiegava le mosse che facevi nel presente, perché c'era comunque un orizzonte che era quello del socialismo, a quel punto è venuto fuori un'altra cosa. PC ha fatto quell'operazione lì la CGIL non ha mai, a mio avviso, al di là del passaggio del 92-93, non ha mai capito che a quel punto per la CGIL cambiava tutto. CGIL è sempre stata parte di uno schieramento preciso, quello della sinistra, e dentro questo schieramento ha sempre esercitato una fortissima autonomia contrattuale e autonomia organizzativa. Il dato progettuale era dentro quello schieramento. Nel momento in cui cambia questa situazione, la CGIL non ha mai aperto una discussione vera su cosa deve essere, il sindacato oggi e il sindacato del futuro in una condizione completamente cambiata. E si è sempre illusa a quel punto della logica del meno peggio, pensando che tornano i tempi in cui ci andiamo a riprendere le cose. Questo non funziona più. E questa a me pare che sia la cosa vera, che l'impianto poi su cui è costato, ma ci vedremo dopo, in termini di analisi, quello che succede con la ricostruzione della FIOM e la posizione della CGIL.
No, ancora oggi, obiettivamente, quando cerchi di portare all'interno anche dell'organizzazione sindacale un ragionamento serio e scevro da ogni radicalismo, diciamo, su quelli che furono quegli accordi, ti vieni chiuso immediatamente nella discussione, ti dicono tu sei ancora quello che sei fermo all'accordo del 92 e del 93, cioè proprio non è possibile.
No, non solo,
ancora
ti
oggi
spiegano anche che Trentin nel 92 era contentissimo, non è vero, l'ha scritto lui, quindi non lo sto dicendo io,
certo.
Ha scritto lui che quello lì era un pessimo accordo e che di fronte a quello che lui chiamò male oscuro, che sì, voleva dire la divisione della CGIL, lui ha pensato che pur ritenendo un pessimo accordo era meglio firmarlo, che sarebbe stato meno peggio dell'altra ipotesi.
Il manifesto in quegli anni lì ha avuto un ruolo importante, secondo me, nel 91, nel 92 anche, è stato un luogo di dibattito, un luogo comunque che ha portato all'opinione pubblica e comunque anche ai lavoratori tutti gli aspetti di analisi che portarono appunto a quell'accordo. E cosa ricordi tu di questa cosa, di questo dibattito di quegli anni, di quei due accordi?
Ricordo un ruolo di supplenza sostanzialmente, no? Perché con lo scioglimento del PCI, con questa fase che va dall'89 al 93, una fase determinante dal punto di vista politico per l'Italia, perché si capisce quanto la politica italiana fosse bloccata da un assetto internazionale, no? Che l'assetto internazionale bloccava tutto, persino ha permesso per tutti gli anni 80 che il malaffare si sviluppasse senza provocare un collasso istituzionale. Il craxismo cresce all'ombra di una divisione del mondo in due che obbliga l'Italia a stare ferma e per cui il malaffare si sviluppa tranquillamente, la corruzione. Poi con l'89, col crollo della divisione del mondo, viene fuori tutto, viene fuori la crisi dei partiti, viene fuori Tangentopoli, nasce appunto la supplenza del sindacato al partito, ma nasce anche il berlusconismo, diventa un fenomeno culturale, sociale, diventa un fenomeno politico, no? Lui comincia a pensare di scendere in campo, organizza Forza Italia nel 93 e dal 92 comincia a interessarsi agli assetti politici, perché capisce che con lo scioglimento della democrazia, crisi della Democrazia Cristiana, la crisi del craxismo, il suo potere economico, le sue televisioni cominciano a essere in difficoltà e quindi diventa protagonista in prima persona. E quel periodo lì, quei 3-4 anni per un giornale come Il Manifesto, sono stati anni molto importanti e ricchi, no? Perché ad esempio lo scioglimento del PCI attraversò il giornale, divenne un punto di vista, divenne una tribuna per tutti quelli che perlomeno volevano riflettere sul perché bisognava sciogliere il Partito Comunista, no? E quindi divenne un punto di aggregazione. Sono gli anni anche della prima guerra del Golfo quelli, certo. Quindi gli anni in cui la guerra torna a essere fattore concreto. L'Italia partecipa a una missione internazionale che in realtà è una guerra, e quindi in quegli anni il manifesto fino al 94, fino all'amministrazione del 25 aprile a Milano nel 94, dopo l'elezione, la vittoria di Berlusconi, aumenta moltissimo le sue copie, questo è un sintomo, ma è lo specchio di una sinistra che è il luogo di rifugio quasi di una sinistra, naturalmente di una piccola parte della sinistra, ma comunque di quella più attenta forse, che si interroga sul come ricostruire un punto di vista alternativo a quello capitalistico, a quello del potere. Il suo è il momento del suo maggior successo, ma anche il momento in cui si misura tutto il limite della storia del manifesto, secondo me. Nel dialogo con Gianni io questo poi cerco di dirlo, nel senso che il manifesto è nato, cresciuto e sviluppato sempre come sulle spalle del Partito Comunista, sostanzialmente. Cioè come coscienza critica, insomma, è perché i nostri fondatori sono stati radiati dal Partito Comunista e perché venivano da quella storia, poi incrociata con la storia dei movimenti del 68-69, ma soprattutto perché politicamente noi giocavamo di sponda su quello che faceva il Partito Comunista. C'era questa grande cosa, il Partito Comunista, la CGIL, i consigli di fabbrica, il movimento della sinistra italiana, e questo piccolo giornale che è intelligente, un'eresia, una colta eresia, no? Che mantenendo il principio delle origini voleva giocare di sponda e faceva, i detrattori dicevano, la coscienza critica, no? Insomma, però, e quindi per un certo punto ha funzionato. Quando tutto questo va in crisi si raccoglie quel patrimonio che si era seminato, però contemporaneamente misuriamo la nostra incapacità di, insieme ad altri, a tutta la sinistra, di costruire una nuova ipotesi di cambiamento. E quando non basta più essere critici dell'esistente, ma l'esistente si sfalda, no? I tuoi punti di riferimento si sfaldano, devi avere la capacità di proporre un punto di vista forte, un nuovo pensiero, una nuova cultura di sinistra. E qui noi siamo andati in crisi e poi la crisi piano piano è emersa. Per alcuni anni è rimasta nascosta perché naturalmente c'erano dei grandi eventi, appunto lo scioglimento, il crollo del muro, lo scioglimento del Partito Comunista, la guerra, le guerre, il periodo delle guerre, il berlusconismo, i fascisti al governo, cioè tutti i fatti che portavano in qualche modo interesse verso verso quello che noi facevamo, verso l'informazione e la cultura che noi veicolavamo. Però noi raccoglievamo, ma non siamo stati capaci, noi insieme a tutta la sinistra, questo penso è il dramma vero che viviamo, di ricostruire in quegli anni un punto di vista autonomo e forte, insomma, che sostituisse o comunque compendiasse, rinnovasse, chiamate, dite come volete, quello che era andato in crisi o quello che si era autosciolto con abiure più o meno evidenti o semplicemente una grande rimozione, perché questo è stato, no? Dopo l'89 in realtà il PC si scioglie ma senza nessun confronto, una rimozione del problema, del problema che aveva, rimuovendo i problemi che avevano portato alla crisi del campo del socialismo reale, alla crisi dell'Unione Sovietica, eccetera. E quindi ricordo quegli anni così, come una grande occasione, un grande flusso di energie e la nostra frustrazione, la nostra incapacità di riuscire a trasformare queste energie in un nuovo progetto, in una nuova idea, che alla fine ci si accontentava in qualche modo di fare informazione, di raccontare quanto cattivo fosse il nemico, ed era cattivo, è cattivo sicuramente, di denunciare, un'operazione di denuncia, ma alla lunga, essendo un giornale politico, questo non basta, perché se non c'è un'identità forte su cui costruire la propria visione del mondo, il racconto del mondo, perché non basta raccontare i fatti, non è così, non funziona, non basta. Insomma, Luigi Pintor dice una forma originale della politica, no? Questo era il manifesto. Quella forma originale della politica ha perso via via la sua capacità di costruire una nuova politica e in questo senso si è indebolita, per cui anche gli esiti finali di quello che può essere il manifesto oggi, le sue difficoltà, le sue crisi, la sua utilità o meno, in realtà non sono anche qui frutto di un tradimento, di cose di questo genere, sono frutto di una crisi profonda che nasce proprio in quegli anni in cui raccogliamo la maggior attenzione, il maggior consenso.
No, infatti mi piace ricordare anche un episodio che nel libro è scritto, insomma, nel febbraio del 97, per esempio, cioè voglio dire, sì è vero c'è tutta questa difficoltà, ma poi era anche un contesto in cui, non so, nel febbraio del 97, al secondo congresso del PDS, Veltroni accusò la CGIL di non essere moderna. E Massimo D'Alema, lo riporta nel libro, spiega a Cofferati, che gli chiede appunto cosa vuol dire essere moderni, e cito le sue parole proprio di D'Alema, dice: la flessibilità è diventata un modo di vivere e di sentire delle nuove generazioni, e quindi bisognava assolutamente, che fu poi in seguito una tesi sostenuta appunto da, anche in accordo con Tony Blair, aggiungendo addirittura che appunto era finita la socialdemocrazia, no? Quindi quello era un contesto, quindi ovvio che anche le difficoltà per un giornale come Manifesto di riuscire a contrastare il tutto, questo sicuramente ha influito.